Daniela Brunazzetto
e Nicolò Monni
conducono Le Vespe,
la politica raccontata dalla Gen Z.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, sono le 15:19 minuti, 50 secondi circa, in diretta a Milano, nostro studio a Radio Yulm. Ciao Camilla!
Ciao Nico, oggi siamo un po' in anticipo, ma c'è un motivo.
Martedì 8 aprile siamo un po' in anticipo, ma c'è un motivo, perché poi avremo un ospite speciale qua in Yulm. Sarà con noi Simone Spezza, giornalista di Radio 24. Terremo un dibattito, una chiacchierata con lui nelle prossime ore. E intanto però facciamo la nostra puntata con un pochettino di anticipo, è vero?
Esatto, un pochettino di anticipo, ma sempre le nostre prime pagine.
Iniziamo con la nostra rassegna stampa. Cosa vediamo sul Corriere della Sera intanto?
Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che titola: caos sui dazi, le borse affondano. Diciamo che questo argomento lo vedremo molte volte durante questa puntata.
Lo analizzeremo insomma nel profondo, tra le varie notizie che abbiamo preparato. E vediamo anche il centropagina, però una notizia interessante che riguarda proprio la città di Milano. Qua a Milano il valore del design e il legame con i territori, vera forza della città, inizia il Salone del Mobile.
Esatto, buona settimana pazza del Salone del Mobile, piena di eventi, piena di cose da fare.
Esatto, lo dice proprio anche Corriere della Sera: la voglia di salone nonostante tutto. Questo
esatto,
la dice lui.
Diciamo che il Vinitaly, ecco, prima insomma, che si sta concludendo,
è vero, Verona,
e adesso insomma il Salone del Mobile, arriva in un momento per il Made in Italy di incertezza, possiamo dire.
Di incertezza è la parola giusta, senza dubbio. Guardiamo intanto anche Repubblica, dove leggiamo sempre la stessa notizia più o meno.
Esatto, i controdazi dell'Europa, la risposta di Bruxelles. Sicuramente in questo momento l'Europa dovrà cercare di far abbassare questi dazi, almeno questo è la volontà comune, sembra.
È la volontà comune, è sicuramente anche la volontà della Premier Meloni, che peraltro il 16 aprile ha un appuntamento importante. Si recherà a Washington per un bilaterale col presidente Trump, questo tanto atteso bilaterale che tutti quanti noi pensavamo insomma che a breve si sarebbe appunto verificato. Quindi andremo a vedere un po' e analizzeremo quello che si diranno e cosa ne uscirà fuori da questo bilaterale.
Diciamo importante per l'Italia, per l'Europa, ma anche per la Meloni a livello di consenso di carriera politica,
senza dubbio. Andiamo avanti un po' anche con la stampa, dove leggiamo ancora una volta sempre Trump alla rivolta di Wall Street. Quindi il presidente minaccia la Cina: raddoppio i dazi, no dell'Italia, risponderemo a Washington. Quindi un po' lo stesso titolo che abbiamo letto.
Esatto,
prima.
Esattamente. Sembra che comunque vari parti anche del Partito Repubblicano, quello proprio di Trump, abbiano dei dubbi su questi dazi e siano un po' preoccupati.
E poi analizziamo l'ultimo quotidiano di quest'oggi, Libero, che come sempre parla
si
anche stavolta.
Un po'.
Si differenzia sempre un pochettino per i titoli molto d'impatto. Parla sempre un po' degli stessi argomenti, quindi sempre Trump, la situazione con i dazi, i rapporti con l'Europa. Ma lui dice, Libero, cosa vuole davvero Trump? Insomma, vai
e
un po' a scoprirlo anche.
Terzo,
no?
Giorno di panico in borsa, perché sappiamo, vero, che le borse in tutto il mondo insomma sono in tilt, l'incertezza sappiamo cosa provoca insomma le borse mondiali. E cosa vuole davvero Trump?
Ho letto che quella di Milano pare essere quella messa peggio in Europa in questo momento, a pochi punti di differenza percentuali con Madrid. Le altre sembrano essere un po' meglio, sicuramente quella del Regno Unito è una situazione migliore anche
loro,
perché
hanno dei dazi sicuramente più bassi, che diciamo possiamo dire è l'obiettivo dell'Europa, arrivare a un 10%.
Ne parleremo tra poco. Intanto ci ascoltiamo loro su uno dei miei gruppi preferiti, la canzone Energia Pazzesca, stupenda. Ci ascoltiamo qua su Radio Yulm, in One Republic.
Like one, and I feel alright, and I feel alright, 'cause I worked it.
che bella, ci stava con il bel tempo questa canzone.
Te l'ho detto che era bellissima, ci sta con bel tempo, ci dà anche la carica per affrontare queste
notizione.
Meravigliose notizie, farle un complimento un po' grande, però queste notizie è la parola giusta, esatto.
Infatti iniziamo subito parlando appunto di Trump, l'abbiamo un po' annunciato insomma nella rassegna stampa, questa notizia dei dazi ha sicuramente diciamo portato un po' scompiglio nella politica mondiale, ma vediamo anche come l'hanno presa anche insomma gli alleati di Trump, quelli che l'hanno sostenuto anche a livello monetario in campagna elettorale.
Che hanno sostenuto a livello monetario sicuramente, poi anche proprio a livello ideologico, a livello che hanno anche alcuni avuto un ruolo all'interno del suo governo.
Anche perché siamo a soli 3 mesi dall'insediamento del presidente, sembra una vita.
È successo l'impossibile, veramente.
Esatto,
non
sembra una vita, ma sembra appunto già che alcuni dei importanti sostenitori inizino un po' a prendere le distanze. Iniziamo con forse il più famoso, possiamo dirlo? Elon Musk.
Sì, si tratta proprio di lui.
Infatti sembrerebbe che Elon Musk abbia recentemente condiviso un video in cui Milton Friedman, un'icona insomma dell'economia liberista, utilizzava l'esempio della catena di approvvigionamento di una matita per dimostrare l'inefficacia dei dazi. Insomma un po' un attacchino, possiamo dirlo? Anche se comunque in realtà Trump, Elon Musk, scusate, si è anche collegato alla conferenza della Lega, insomma è ancora, possiamo dirlo, di destra.
È un personaggio sicuramente impatto e oltretutto appunto strano, cioè non ce lo saremmo mai aspettati che si potesse collegare alla conferenza della Lega, cioè magari adesso ce lo saremmo potuti aspettare, però non era qualcosa di programmato sicuramente.
E non è l'unico, ma poi lo vedremo.
Ecco infatti.
Non è l'unico, altri sostenitori economici di Trump appunto stanno anche mostrando ulteriori segni di pentimento, pensiamo per esempio a Bill Ackman, durante la campagna elettorale aveva fornito generosi finanziamenti, cifre che non possiamo neanche immaginare.
No, che tutti vorremmo però senza dubbio.
Ora appunto sembrerebbe chiedere una pausa di 90 giorni nell'applicazione dei dazi, appunto accusando apertamente anche il segretario al commercio di voler procurare un collasso dell'economia americana, quindi anche parole forti.
Parole molto forti che esprimono anche alla fine quella che è l'idea dei grandi investitori negli Stati Uniti in questo momento, parleremo più avanti anche di JP Morgan, BlackRock, delle grandi appunto aziende di investimenti, di quanto queste alla fine non siano così tanto d'accordo con i dazi di Trump, pare che dalle dichiarazioni delle ultime ore pare che esca un po' questa idea, Cami.
E infatti appunto proprio il CEO di JP Morgan ha espresso preoccupazione in una lettera ai clienti avvertendo che se i dazi dovessero continuare a lungo termine danneggerebbero le relazioni con gli alleati economici. Ma non solo lui, non so se tutti ci ricordiamo probabilmente che durante la cerimonia di insediamento c'erano insomma i grandi amministratori delegati di Big Tech.
È vero, me lo ricordo molto bene, mi ricordo
Zuckerberg,
io dico le aziende Meta, Google, Amazon, esatto. E Tesla insieme.
Esatto, ecco. Può farti pensare che Zuckerberg, Bezos, eccetera, ma lo stesso Musk anche, hanno perso ciascuno almeno 10 miliardi di dollari dall'inizio di una nuova amministrazione. Quindi insomma
è una situazione delicata.
Sì, un pacchetto di sigarette proprio, hanno perso 5 euro insomma. Una situazione molto delicata.
Infatti la preoccupazione è che Trump non veda i dazi come uno strumento temporaneo per rinegoziare altri accordi commerciali, ma come una misura permanente. Chi vivrà vedrà, mi sa, no, Nick?
Chi vedrà capirà più che altro.
Esatto.
Che mi piace proprio da capire come evolverà questa situazione. Torniamo intanto un po' in Europa, parliamo di una notizia un po' diversa, però comunque che ne parlano un po' tutti i giornali. Parliamo di Marine Le Pen, quindi la segretaria dell'Assemblée Nationale, quindi della destra francese per eccellenza, che è stata dichiarata nelle ultime ore dai tribunali francesi ineleggibile per pare appunto delle appropriazioni indebite di fondi pubblici ed è stata appunto condannata a 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. Molto pesante perché tra poco ci sono le elezioni in Francia, lei si dava un po' per favorita anche a queste elezioni come alla fine è successo varie volte, però appunto è stata dichiarata nuovamente ineleggibile e durante una manifestazione organizzata dal suo partito l'Assemblée Nationale a Parigi proprio lunedì scorso, giornata in cui è stata dichiarata ineleggibile, lei ha in qualche modo si è lasciata andare a numerose dichiarazioni nelle quali appunto ha cercato di difendersi e soprattutto ha parlato di come la stessa democrazia francese a detta sua sia in qualche modo in pericolo. Le dice decisione politica che viola lo Stato di diritto ma la stessa democrazia. Ha preso parola ringraziando i suoi sostenitori, quindi per l'enorme spinta, dice lei, popolare a favore della democrazia e della legge, e ha sottolineato è impossibile per me nascondere l'emozione nel vedervi. Quindi ha creato questa sorta di legame con i suoi sostenitori cercando in qualche modo di difendersi ed è stata difesa dagli stessi suoi tanti elettori. E è intervenuta anche questo molto interessante, come Elon Musk, anche la stessa Marine Le Pen è intervenuta, non nascondiamo, insomma nessuno di due nasconde l'amicizia tra lei lei, certo, è Matteo Salvini.
E che ricordiamo appunto è stato rieletto.
Che è stato rieletto come segretario appunto della Lega per il prossimo mandato. È intervenuto in videocollegamento dove si è lasciato andare a una dichiarazione molto impattante. La nostra lotta sarà come la tua lotta, caro Matteo, dice Le Pen. Una lotta pacifica e democratica. Democratica, l'esempio viene da Martin Luther King. Sono proprio i diritti civili dei francesi ad essere rimessi in discussione in questo momento.
Diciamo,
quindi,
un paragone forte.
Un paragone molto forte, con una figura sicuramente anche diversa oggettivamente da quella di Marine Le Pen. Però queste sono le sue dichiarazioni, insomma, lasciate la libera interpretazione di chiunque. Noi qua a riportarvele, cercheremo di capire un po' come evolverà questa situazione, perché lei ha comunque annunciato di fare ricorso a questa scelta della, appunto dei giudici e dei magistrati francesi, e di voler comunque correre alle prossime elezioni. Adesso è arrivato il momento del,
di rilassarci un po',
esatto, del pezzo forte. No, quello ancora no, perché te lo ascolti un po', è vero. Intanto per una delle canzoni più belle degli ultimi anni, Gazelle con suo Mezzo Secondo.
Sei bella come Kurt Cobain, hai sogni così grandi che starebbero benissimo coi miei. Ti guardo da lontano mentre mangi un gelato e vorrei essere quello che l'ha inventato. E abbiamo perso i giorni, i mesi, gli anni a pensarci e ripensarci, ma quante stupidaggini. Scappo da quel ricordo come un posto di blocco, come se avessi dietro un mostro. E non importa come, e non mi importa dove, lo sai meglio di me. Sa che è vero che il tempo gira più veloce quando le brutte persone se ne vanno via, quando distruggono tutto il mondo in due parole e poi nascondi quel buco sotto un tappetone. Abbiamo perso il meglio dei vent'anni a pensarci e ripensarci, forse era meglio darsi, può darsi. Scappo da quel ricordo, nemmeno me ne accorgo, ho sistemato tutto a posto. E non importa come, e non importa dove,
eccoci qua in studio.
Ci siamo un po' rilassati
con Mezzo Secondo di Gazelle. Riprendiamo però a parlare delle nostre notizie in attesa del super ospite di quest'oggi.
Esattamente.
Che tra un pochettino sarà con noi. Parliamo un pochettino dell'incontro. Avevamo anche anticipato la segna stampa, mi pare appunto fosse Repubblica ad averne parlato, dell'incontro che si sta preparando tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che avrà luogo probabilmente il 16 di aprile, giorno in cui la Premier volerà a Washington per un bilaterale che pare abbia la benedizione della stessa Ursula von der Leyen, con cui la Premier premier si incontrerà prima e dopo il viaggio a Washington.
Beh,
e cercherà...
grande prova di, per la Meloni, grande prova politica.
Grande prova politica che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, insomma, tutti quanti noi.
Non so se Macron concordi.
Non so se Macron concordi, non credo che questo ruolo marginale che lo sta attraversando le piaccia più di tanto, però sicuramente la premier ha un ruolo centrale in questo senso, dati i suoi comunque rapporti di amicizia e di stima con Trump, e sappiamo tutti bene che l'amicizia e la stima comunque in politica e nella diplomazia politica ha il suo peso.
Aiutano.
Questo senza dubbio. Quindi, quindi come abbiamo detto, la Meloni incontrerà Trump il 16 aprile e si tratterà appunto di un bilaterale per cercare di agevolare un po' la trattativa tra Europa e Stati Uniti, dato appunto il ruolo della premier e della sua amicizia con Trump. La proposta sarebbe un po' quella di arrivare a una soluzione simile a quella che ha ottenuto la Gran Bretagna, cioè una sorta di 10% di dazi. In questo senso però si vorrebbe tornare a arrivare a una sorta di dazi di dazi reciproci, quindi strappare un dimezzamento, fissare dazi reciproci al 10%, quindi stessi sia sulle importazioni che sulle esportazioni.
Diciamo un bel cambio rispetto ad
un
adesso.
Un cambio attuale che mi pare sia il 39% per quanto riguarda l'Unione Europea, quindi una differenza sostanziale che secondo me farebbe un po' felici tutti quanti, perché come abbiamo detto noi anche cambi nelle scorse puntate, come comunque ci troviamo d'accordo ancora oggi, l'economia americana e quella europea sono estremamente interconnesse tra di loro, lo stile di vita un po' tra gli americani e gli europei è più o meno lo stesso, ci piacciono un po' le stesse cose, quindi sicuramente l'economia è assolutamente bella che interconnessa. Quindi vedremo un po' cosa ne uscirà fuori da questo bilaterale tra Trump e la Meloni. Non vediamo l'ora che accada.
Esatto, esattamente. Ma diamo anche un occhio a cosa sta facendo intanto l'opposizione.
Esatto, perché è anche importante e sono anche curioso di sapere appunto quello che sta accadendo. Abbiamo letto una notizia interessante.
Sì, proprio sulla segretaria Schlein. Del PD, quindi Elly Schlein, che alla conferenza nazionale sulla casa dei Dem ha rilanciato la battaglia sulla casa, che a sua detta va avanti dall'inizio della sua segreteria. Ha detto
un suo pilastro da sempre.
Esatto, diciamo che secondo me è voluto ripartire proprio dai pilastri. Quindi ha dichiarato che questo paese non parla abbastanza del diritto all'abitare e della casa delle persone. Quindi Schlein ha promosso il piano nazionale per il diritto alla casa. Si parla di vari temi, dal regolamento degli affitti brevi, diciamo tema molto importante, molto sentito
soprattutto
in questo paese.
Noi che viviamo a Milano, noi viviamo e studiamo a Milano in questo
esatto.
momento, quindi senza dubbio discorso case, affitti,
pensiamo
affitti
anche
brevi.
A città come Firenze, Napoli, Roma,
che ancora sul discorso affitti brevi messi nettamente peggio, anche
esatto.
da dire.
Ma non solo, si parla anche di sviluppo dell'edilizia residenziale e il sostegno appunto per gli affitti, fino all'idea di lanciare un ministero ad hoc che si occupi dell'abitare.
Questa è un'idea che potrebbe essere interessante da non sottovalutare per una situazione sociale per quanto riguarda le abitazioni tale in Italia, secondo
e
me.
E proprio per questo una delle proposte appunto del PD e di Elly Schlein è quella di inserire il diritto dell'abitare in Costituzione, quindi insomma una modifica importante.
Molto 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 importante. E questa qua era un pochettino le nostre notizie per quanto riguarda la politica italiana di questo
giorno. Tante cose cambiano.
Tante cose cambiano, però questo non cambia mai. Quindi per farti contenta, per farmi involontariamente contento,
come da tradizione, voi sapete che c'è sempre una canzone di Taylor Swift. Oggi siamo andati sul classico.
Noi siamo andati sul classico, che è l'unica canzone che un po' piace anche un po' alla fine a me, io te lo dico
per
sempre
ora.
Le altre sono un po' melodrammatiche. Va bene, ok, allora, se tu trovi i biglietti ti accompagno al concerto molto molto volentieri. Vai,
magari
annunciala.
Taylor Swift Style.
Thank you. thinking about you and I. I said I've been there too a few times. 'Cause you got that James Dean daydream look in your eye. And I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. 'Cause we never go out of style. We never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt. And I got that good girl fade and a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. 'Cause we never go out of style. We never go out of style.
Quindici e quarantadue, quarantasette, quarantotto, quarantanove secondi, sempre qua in diretta da Milano con un po' di sole questo pomeriggio. È arrivato il momento di accogliere con noi l'ospite di questo martedì 8 aprile. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in collegamento telefonico Giacomo Toccacieli, classe 93, giurista ed esperto di diritto canonico, nonché consigliere comunale ed ex consigliere provinciale per la regione Marche. Grazie Giacomo di essere qui con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli studenti, a tutti i radioascoltatori della vostra radio. Buon
grazie
pomeriggio.
Mille.
Anche
grazie mille.
Qua a Pesaro Urbino c'è un bel sole, diciamo un mezzo anticipo di primavera.
Ma bellissime le Marche, molto peraltro. Sono molto. Io ho un'amica, una cara amica che vive a Fano, quindi conosco anche un po'. Come
ecco
zona?
Bene. Sì, 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 stessa, nella stessa mia provincia, come hai detto appunto, sono stato anche consigliere provinciale e le Marche ovviamente è l'unica regione che si declina al plurale in Italia, quindi diciamo un mix di culture e di territori.
Verissimo, ma volevamo chiederti appunto, dal tuo curriculum si può vedere quanto tu sia appassionato di politica, come fai a conciliare con vita privata il tuo impegno politico nato sin da giovane?
Allora, come fai? Bene, cioè, diciamo nel corso degli anni ci si organizza, ci si adatta e sostanzialmente si creano un sacco di relazioni, un sacco di amici che poi si intersecano anche e soprattutto al di fuori della politica, di conseguenza a volte è impegnativo, però ci si riesce.
Diventa un po' uno stile di vita, insomma.
Esatto, bravissimo. Sostanzialmente questo, un po' uno stile di vita, sempre operativi e, per rendersi disponibili da amici a colleghi, a amministratori e quant'altro. Poi spesso amministratori diventano amici, colleghi diventano amministratori.
Un mix, diciamo.
Un mix di cose anche in diverse realtà associative, quindi è questo. Poi diciamo che l'uomo ovviamente è un animale sociale che vive di relazioni.
Verissimo.
Personali, di conseguenza...
Da cosa nasce cosa praticamente.
Esatto.
Certo. E proprio per chi questo stile di vita un po' Giacomo lo vuole intraprendere, tu che consigli daresti? Cioè un giovane che vuole iniziare veramente una carriera politica, cosa gli diresti se lo incontrasti, ecco?
Allora, sicuramente la prima cosa da dire è credere in valori, idee, quella come base sostanziale per tutti, indipendentemente dagli schieramenti, e poi tanta voglia di fare, perché sicuramente non è semplice, anch'io per primo c'ho tanto da imparare da quelli più grandi, affidarsi, cioè, diciamo, seguire i consigli dei più grandi, ma allo stesso tempo avere coraggio di prendere scelte che spesso possono essere non di comodo, non semplici, possono sembrare le più sconvenienti, però se ci metti un mix di coraggio e gettare il cuore oltre l'ostacolo, sicuramente si rivelano le più azzeccate nel corso degli anni successivi, quello sicuro.
E secondo te nella realtà italiana c'è posto per i giovani in politica?
Sicuramente sì, diciamo che credo che spesso, no, si parla del giovane che è un giovane quindi bene, sì, giusto, un giovane quindi bene che abbia voglia di impegnarsi in politica, ma allo stesso tempo non è sinonimo di sicuramente, diciamo, un qualcosa che c'è, cioè una garanzia, essere giovane, certo, non è una garanzia, certo, quindi bisogna,
ci sono giovani e giovani,
esatto, bisogna sicuramente impegnarsi, studiare, con dedicare un sacco di tempo a leggere, scrivere, preparare le mozioni, preparare gli atti, parlare con gli uffici amministrativi, tecnici, legislativi e quant'altro.
Io quindi penso sempre, Giacomo, che alla fine, cioè, la politica di per sé è un lavoro molto di gruppo, di quello che vedi tu, per quella che è la tua esperienza, oppure, cioè, quanto è anche possibile, diciamo, alla fine cercare di arrivare a soluzioni comuni senza litigare anche all'interno proprio tra i propri colleghi, cioè riuscire ad arrivare a portare avanti uno stesso filo e a lavorare di gruppo, perché io la vedo come un lavoro alla fine molto di gruppo, dove è difficile andare avanti da soli, soprattutto nel contesto politico italiano, secondo me.
Beh, senz'altro, cioè senza una comunità alle spalle è impossibile andare da qualsiasi parte, soprattutto in politica, senza un gruppo con il quale ci si confronta dal primo all'ultimo giorno, nel senso con cui sempre andarsi a rapportare nel momento in cui c'è da prendere una decisione. E sicuramente anche nel confronto con il gruppo a te più vicino, al singolo più vicino, nascono le idee migliori. Poi queste qui vanno portate nelle assise elettive, dove ci sono altri componenti che probabilmente la pensano in maniera radicalmente diversa dalla tua, ma è lì che poi nasce la sintesi con quello che si spera, l'obiettivo principale del bene comune, quello sempre da tenere come monito principale indipendentemente da tutto.
Ma sappiamo che sei molto attivo anche nel sociale extra politica, quindi dall'Avis al Rotaract, e ci ha incuriosito anche molto, appunto, fai parte del direttivo regionale di ANCI Giovani, che ANCI è un'organizzazione di cui si sente molto parlare, meno di ANCI Giovani. Ci puoi spiegare, parlare un po' di questa realtà?
Allora, sinteticamente sì, ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, praticamente raggruppa tutti gli amministratori d'Italia. ANCI Giovani, tutti gli amministratori d'Italia che non hanno compiuto 35 anni. Che cos'è? Sostanzialmente un grande network di amicizie, di colleghi, di gente della tua zona che magari non conosci, ti mette in relazione su qualsiasi sfera della pubblica amministrazione. Esempio, hai modo di conoscere un consigliere comunale di un paesetto toscano che però ha più o meno le tue stesse problematiche, inizia a confrontarti, magari vi scambiate delle idee, perché no, partecipate a un bando nazionale su una qualsiasi cosa, dalle più svariate che possono essere insieme, vi scambiate anche delle idee, dei progetti, magari lui l'ha provato oppure ha sentito un altro conosciuto a un altro convegno di ANCI nazionale su una qualsiasi cosa, e diciamo una delle tante opportunità di confronto che offre il mondo politico.
Comunque una bellissima realtà, insomma, senza dubbio una vita bella piena di attività quella tua, Giacomo, insomma.
Sì, beh, quello che ci hai raccontato,
non ci si annoia mai.
Quello sicuro, no, quello alla mattina alle 7.
Che è la cosa importante alla fine, secondo
esatto,
me.
L'importante, come dicevano gli anziani qua della nostra zona, è meglio non aver tempo di riuscire a far tutto che annoiarsi senza far niente, quindi
quanto è vero,
questo come monito, dalla mattina alle 7 leggi i giornali e fai un po' diciamo il punto della situazione, poi prendi parti, non si sa dove vai a finire,
un po' il mantra di vita fine mio e te,
esatto,
di noi
capiamo,
due, Camilla.
Forse sarà una cosa comune degli appassionati di politica,
può essere senza dubbio, senza
sì,
dubbio.
Sì, esatto, il minimo comune denominatore diciamo di tutti quelli che si impegnano per la cosa pubblica è sicuramente questo.
Bene,
da
bel
nord
messaggio
della regione per... e da nord a sud Italia.
È vero, bel messaggio per concludere. È un po' una cosa che accomuna
ci
tutte
piace,
le parti.
Ci piace. Grazie mille, Giacomo Toccacelli, di essere stato qua con noi. Grazie davvero.
Grazie mille, è stato un piacere.
È stato molto
grazie
interessante
mille
chiacchierare
buona,
con te.
Buon proseguimento di trasmissione.
Grazie.
E buona giornata a te. Ciao.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.
E allora eccoci qua, abbiamo finito la nostra intervista, prima però della foresta che cresce, che è il nostro pezzo forte che ci fa venire e tornare sempre il sorriso, ci ascoltiamo una finalmente, saluto mia mamma che starà ascoltando in questo momento, mi ha pregato dopo 2 anni di mettere una canzone di Vasco,
siamo
quindi siamo
pronte,
prontissimi per la sua, incredibile, buoni o cattivi.
Crossover Radio Yulm.
Eccoci qua, quindi
che bella, 54. Che grande classico.
Grande classico di Vasco. Questa canzone però lui l'ha scritta quando si è trasferito per un anno e mezzo circa in America e ha deciso di scrivere quell'album, era il 2007 se non sbaglio, appunto da New York. Comunque è arrivato il momento delle belle notizie, siamo pronti, quindi Foresta che cresce.
La foresta che cresce.
Eccoci qua, prontissimi.
Prontissimi per la bella notizia di questa settimana. Ed è veramente, veramente una bella notizia quella di questa settimana. Finalmente sono state autorizzate le adozioni per i single, per bambini che si trovano in stato di abbandono e che vivono in territori appunto esterni all'Italia. Quindi per bimbi stranieri in stato di abbandono la Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato costituzionalmente legittimo l'articolo precedente, quindi l'impossibilità, come era in vigore, anche per i single di adottare anche bambini appunto residenti all'estero. Quindi una bellissima notizia di cui siamo tutti molto,
speriamo,
molto contenti.
Speriamo possa aiutare tanti bambini, insomma.
Speriamo possa aiutare tanti bambini
e anche tante persone che desiderano, insomma,
avere
adottare
dei figli, magari non possono, dei single, perché io penso sempre che non ci sia condizione peggiore per un bambino che stare in un orfanotrofio senza una famiglia appunto che lo insomma, un ambiente nel quale crescere, una famiglia che sia una madre o un padre e basta, e che sicuramente gli può offrire una realtà molto diversa da quella di un triste ahimè, orfanotrofio, che tutti noi penso siamo d'accordo su questo.
Esattamente, quindi direi che oggi abbiamo avuto una bella bella notizia, possiamo dirlo?
Sì, senza dubbio, questa era davvero una notizia
felice. E per
felice.
Rimanere sempre insomma nel tema di gioventù, possiamo dire, quando noi eravamo giovani giovani o piccoli piccoli ci ascoltavamo di One Direction e quindi ci rigodiamo un po', no?
Ci rigodiamo per tornare un pochettino a quel periodo là, quindi ci ascoltiamo tutti insieme One Direction.
Benissimo, questa puntata è finita. Basta, abbiamo perso Nick con gli One Direction.
15:58, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Anche quest'oggi martedì 8 aprile è stata
ringraziamo
davvero
la super regista prima.
Molto interessante la puntata, fantastica Mariam, grazie di cuore sempre qua con noi che ci manda tutte queste meravigliose canzoni in onda. Come potremmo fare senza di te? E noi siamo pronti tutti e tre a ritrovarci sempre qua in studio settimana prossima.
Esattamente, e per chi vorrà seguire l'incontro che avremo a breve, ci vediamo in aula.
Ci vediamo in aula 401 qua all'Università Yulm. Noi siamo pronti, ci vediamo martedì prossimo. Come sempre fateci sapere cosa ne pensate ai nostri social, seguiteci su Instagram dove postiamo, pubblichiamo sempre tanti contenuti interessanti e originali, e quindi ci ascoltiamo martedì prossimo, settimana prossima.
Esatto, e ringraziamo anche il nostro super ospite.
È vero, grazie mille al nostro Giacomo Toccacieli che quest'oggi è stato con noi. Cami, buona settimana.
Buona settimana ragazze.
Ciao Mariam.